In altre parole.
Sono le 8:18, accogliamo dunque la nostra ospite Valeria Palumbo, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
In questa trasmissione, in questo programma che ogni mattina tocca i fatti d'attualità e cerca di sentire il polso della situazione mondiale, vogliamo partire dalla strettissima attualità, Valeria Palumbo, e cioè dal dodo. Il dodo che è estinto, ma come tutte le cose estinte sono sempre di attualità. Il dodo, questo uccello che è diventato nell'immaginario collettivo quasi mitico, inteso come simbolo dell'animale estinto che si vuole ricordare, che in qualche modo si vorrebbe far tornare.
Ma sì, innanzitutto il dodo è assurdo, a simbolo dei danni fatti dall'uomo. Si è subito detto che la colpa dell'estinzione di questo strano uccello, un grande uccello che non vola, era umana. E evidentemente è stato così, ma in una maniera complessa. Ma la cosa più curiosa è che le ricostruzioni che ne erano state fatte lo avevano reso un animale molto simpatico, ma molto goffo, come appare poi per esempio in Alice nel Paese delle Meraviglie. E quindi un animale simpaticissimo. In realtà le ricostruzioni, si è scoperto adesso, erano false, e già da quando ancora esisteva era stato disegnato in una maniera decisamente fantasiosa. A vedere com'era in realtà, poi non ha colpa di questo, ma insomma era piuttosto bruttino, una sorta di grosso piccione con un becco peraltro pericolosissimo, che non volava ma che era perfettamente adatto e adattato al posto dove viveva, cioè Mauritius.
Chiaro che sapere che il dodo è brutto fa sì che faccia meno tenerezza e che possa diventare meno un simbolo. I simboli devono essere carini, quando sono brutti funzionano meno. Bisogna dire che però, a parte il dodo, i nostri tempi vivono un po' una sorta di ossessione per gli animali estinti, in parte perché ci ricordano che li abbiamo fatti estinguere noi, e in parte perché si vorrebbe riacciuffarli, si vorrebbe tornare quasi a un'età dell'oro. Forse è il vecchio mito dell'età dell'oro che torna sotto mentite spoglie.
Ma sì, c'è un'ossessione che è abbastanza contraddittoria, perché nel frattempo credo che scompaiano 50 specie animali al giorno, quindi forse dovremmo occuparci più di loro. Questa ossessione, che è anche evidentemente una chimera scientifica, di far tornare in vita una serie di animali. L'ultimo è il moa, che era un uccello gigantesco, era alto 3 metri, anche lui non volava, ci deve essere una sorta di fissazione anche per questi uccelli che non volano, una sorta di emu di grande struzzo, e infatti è proprio ibridandolo con l'emu che si vorrebbe farlo rivivere. Non è il primo esempio di animale estinto che appunto si vorrebbe far rispuntare nel mondo contemporaneo. Devo dire, la più grande ossessione, dinosauri a parte, poi magari sui dinosauri ci torniamo, è quello dei mammut. Alcuni colossi statunitensi del genoma, inutile che li cito per non fare pubblicità, hanno detto: riporteremo nelle praterie artiche, soprattutto perché con lo scioglimento dei ghiacci tornano ad essere praterie, i giganteschi mammut. La verità scientifica a oggi è che non è che si possono far rivivere animali estinti, si possono ibridarli con animali che ancora esistono. Nel caso del mammut, con l'elefante asiatico, da cui a un certo punto della sua catena evolutiva si è differenziato, anche perché il mammut era immenso. Si è parlato così per certi lupi giganti, che sono parenti solo alla lontana degli attuali lupi, e di questo moa che si vorrebbe ibridare con le con la differenza, o con il problema, che i due uccelli si sono allontanati nella scala dell'evoluzione 65 milioni di anni fa. Quindi di fatto quello che uno potrebbe far rivivere vale per il dodo, che dovrebbe essere una sorta di piccione delle Samoa, per il mammut e per il moa sono delle varianti degli animali che vivono adesso. Però certo, è questo sogno di ripopolare il mondo all'origine del mondo. Abbiamo questo senso di colpa, finalmente, devo dire, di aver distrutto il mondo, e cerchiamo, così facendo rivivere questi animali, di riportarlo alle origini. Non è un'operazione evidentemente possibile.
E poi c'è il gusto del mistero, della creatura nascosta, penso allo Yeti, penso a queste creature, al mostro, il Loch Ness, no? E che da sempre titilla l'immaginario collettivo. Ma andando ancora più indietro, in effetti, c'è qualche cosa anche di profondo in questo raffigurare animali strani, animali impossibili, animali che non esistono, oppure animali che esistono ma prestando loro caratteristiche che non hanno. E in fondo non è solo un'ingenuità zoologica da parte degli antichi, ma anche un modo per parlare dell'essere umano usando l'animale come figura. Questo a partire dai bestiari dell'antichità.
Ma sicuramente sì, innanzitutto consideriamo che le prime religioni erano religioni sciamaniche, e quindi le prime raffigurazioni sono per migliaia di anni di animali. C'è anche da dire che molti animali che ritenevamo fantastici, penso ai calamari, giganti, esistono davvero. Fino a che non li abbiamo scoperti, pensavamo che gli antichi delirassero di questi, calamari, polpi e seppie, enormi, che invece effettivamente ci sono. Dopodiché c'è ovviamente tutto il bestiario mitologico e poi c'è appunto nella storia dell'arte questa raffigurazione spesso curiosissima di animali che non si erano mai visti, ma di cui si era sentito parlare e si confondeva parecchio quelli che esistevano davvero, penso ai leoni, a quelli che invece non esistevano e che compaiono spesso nei nostri quadri, nel Rinascimento in particolare. Mi viene in mente a Brera, a Milano, c'è una predica di San Marco ad Alessandria d'Egitto in cui compare una giraffa stranissima e anche piuttosto singolare per Alessandria d'Egitto, così come moltissimi San Gerolamo hanno accanto dei leoni che tutto sembrano fuorché leoni. Il più curioso su cui ho posato gli occhi è quello di Rogier van den Weyden, che veramente sembra una brutta scimmia più che un leone, perché poi ovviamente non si erano mai viste queste bestie, altre ce le siamo assolutamente inventate, e penso per esempio a tutta l'evoluzione delle sirene, che per noi adesso sono mezze donne e mezzi pesci, ma che in origine erano degli uccelli con volto umano. Anche queste commissioni, no? Pensiamo ai centauri, mezzi uomini e mezzi cavalli, sono tipici di tutte le mitologie.
E certo, anche perché poi nell'essere umano c'è una parte bestiale e invece una parte che può arrivare a cose grandi, e nella mitologia i centauri sono dipinti spesso come capaci di nefandezze, di rapimenti, di ubriachezza molesta, e poi però sono anche dei grandi pensatori, delle grandi figure, quindi covano in sé il paradosso che è dell'essere umano. E non possiamo concludere senza parlare dei dinosauri, che sono invece un mito più moderno rispetto ai miti classici. A un certo punto gli esseri umani dell'età contemporanea hanno iniziato ad appassionarsi ai dinosauri, la paleontologia divenne di moda e continua a essere di moda, anche se poi nei film, nelle narrazioni, il dinosauro torna forse a essere il buon vecchio mostro, il drago della tradizione antica.
Sì, la cosa curiosa è proprio questo, che alla fine, vabbè, ovviamente parliamo in particolare della saga di Jurassic Park e di Jurassic World, perché poi Jurassic World, la rinascita, è appena uscito. I dinosauri, che ci piacciono sono quelli cattivi, anche se poi in tutti questi film ci sono anche quelli buoni o che si schierano dalla parte, dell'uomo. La fascinazione è per il Tyrannosaurus, Rex. Certo è che non solo per i bambini i dinosauri sono gli animali più interessanti. Mi viene da pensare che curiosamente, appunto, non proviamo mai a immaginare come nella maggior parte dei casi non erano delle bestie così enormi, erano più piccole, certo alcune erano molto feroci, in gran parte però erano erbivori. Che cos'è che ci attrae del dinosauro? Io credo che sia proprio il fatto della forza non controllabile della natura, è veramente l'inconosciuto, non solo in noi, ma evidentemente fuori di noi. Mi viene anche da pensare che però in quel mondo lì esistevano anche degli insetti, per esempio, giganti, quelli non se li ricorda quasi mai nessuno. Devo dire che per quanto spaventoso ovviamente sarebbe stato l'incontro con un Tyrannosaurus Rex, proviamo a immaginare una libellula lunga 2 metri, insomma, non è che per un essere umano sarebbe stato molto più piacevole.
Teniamola lì, Valeria Palumbo, chissà che non nasca un film con la libellula assassina, la libellula killer, la libellula gigante, insomma, è un'immagine che lasciamo fluttuare nell'immaginario di chi ci ascolta, e chissà che non la rivedremo in qualche colossal, di qualche, in industria cinematografica che fa leva appunto su questa fascinazione per l'animale strano di cui abbiamo parlato stamattina. Valeria Palumbo, ci risentiamo domani sempre alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata a tutti e a domani.
Rete 2.